Questo è il mio ultimo incontro con voi per quest'anno, spero.
Si abbandona?
No, non vi abbandono, ma come dire, i miei interventi hanno una calendarizzazione e questo è lui. No, figuriamoci, no. Con un tema che, come dire, cavalca un filone di ricerche, di studi molto attuale, ma che appunto già dal titolo io ho voluto precisamente circoscrivere, cioè nella quantità di eventi che riguardano le celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale su Torino, perché ovviamente a quello ci limitiamo, non mi voglio dedicare al tema dell'arte di propaganda o dell'arte in trincea. Infatti il titolo del mio intervento è appunto Intorno alla Grande Guerra, manifestazioni d'arte e d'architettura prima e dopo il primo conflitto mondiale. Quindi a Torino, naturalmente, perché noi di Torino parliamo, però ecco, l'idea non è quella. Perché perché questa scelta che avevo fatto già a monte, come dire, molti mesi fa? Proprio perché il grosso degli eventi espositivi che ci sono stati, che sono tuttora in corso, appunto, lo sapete, lo sanno bene tutti coloro che collaborano col Santuario della Consolata, appunto con la mostra dedicata agli ex voto, sono eventi giustamente legati proprio alla tematica della sofferenza in guerra, della vita durante la guerra e attraverso anche la testimonianza artistica o la memoria o attraverso la preghiera, attraverso l'ex voto, eccetera. Invece io voglio fare un discorso diverso, un discorso cioè di manifestazioni artistiche e architettoniche legate a Torino, con qualche, come dire, apertura ulteriore, però intese nel senso della non della continuità, perché ci sia una continuità di fenomeni, ma nel senso del fatto, cioè, che in realtà nella Prima Guerra Mondiale, in generale, questo è un tema generale rispetto alla Seconda, certamente le città soffrono e patiscono prima di tutto per la massa di persone che vanno al fronte, ma chi si logora veramente, cioè chi soffre fisicamente di più è chi vive la vita terrificante di trincea, ma le città continuano a vivere comunque, continuano ad andare avanti. E quello che voglio mettere in luce è un tema appunto che in realtà non ha ancora degli studi organici, per cui faccio dei flash su quello che sono riuscita un po' a collazionare, che è il tema cioè delle arti prima, durante e dopo la guerra nella loro continua attività. Le con tematiche legate anche alla guerra, ma anche no, cioè che cosa avviene? Perché? Perché il mondo artistico non si ferma. Appunto è una come dire, una scelta di lettura appunto diversa rispetto a quelli che sono stati alcuni degli eventi principali che già si sono avuti in occasione di questi di questa 5 anni di commemorazioni. Il grosso a Torino è partito nel 2015, come sapete, c'è questa importante mostra al Museo Nazionale del Risorgimento, appunto, che terminerà nel maggio 2016, fatto salvo proroghe, che è proprio dedicata al tema della vita, quello che dicevo prima, cioè della vita a Torino. Durante la mostra, la guerra, centrata su due temi principali: il tema appunto della propaganda bellica, proprio nel tema del volantinaggio, della pubblicistica, in una città che era molto resistente alla guerra, tra le più, diciamo, neutraliste d'Italia, e dall'altro un tema che poi si lega anche a quello appunto delle sofferenze della guerra, e cioè l'assistenza nella città legata alle carenze, assistenza di tipo materiale, legata alle carenze di alimentari, ai razionamenti, legata un'assistenza legata all'arrivo di immigrati copiosa, assistenza legata ai costi aumentati della vita, tutti quegli effetti tipici, insomma, ricadute tipiche sulla vita quotidiana che la guerra, oltre, ripeto, al dramma del fronte, che la guerra poteva portare, ponendo in luce il fatto che Torino fosse una città comunque nevralgica nel primo conflitto mondiale, anche se non era direttamente sulla linea del fronte, perché era una città industriale e perché la produzione industriale torinese diventa produzione industriale di guerra. Sostanzialmente nel settore automobilistico, aereo, diciamo così, metalmeccanico più in generale, che poi è una vocazione che continuerà anche dopo la guerra. E quindi questi sono temi che sono stati, appunto, che vengono principalmente messi in luce da questa mostra. Parallelamente, appunto, al discorso, appunto, della guerra al fronte. Come dicevo prima, nei termini della propaganda, soprattutto di questa guerra, che spesso poi la letteratura, ma attraverso anche le testimonianze delle corrispondenze al fronte, tende a porre l'accento come una guerra che non è sentita dalla popolazione. In realtà, però, ad esempio, proprio nelle corrispondenze che arrivano dal fronte, certamente ci sono grosse fasce della popolazione italiana che vanno al fronte, che non sentono l'esigenza di questo conflitto, ma ci sono anche molti, mi è capitato di leggere delle lettere nel museo del Pasubio, in Veneto, provincia di Vicenza, che sono quasi commoventi, perché proprio giovani torinesi, piemontesi, perché sono lettere spesso anche che hanno questa provenienza, che invece erano, come dire, esaltati, se vogliamo, comunque molto convinti di questo processo di unificazione nazionale che andava completato. Del resto, la chiave di lettura più ormai accreditata per quanto riguarda il rapporto tra la storia italiana e la Prima Guerra Mondiale è una chiave di lettura che vede proprio nella Prima Guerra Mondiale, come dire, la chiusura del grande ciclo delle guerre di indipendenza nazionale. Quindi, e questo in quelle lettere si sente, quindi sì, certo, c'è da un lato una necessità di motivazione, c'è anche chi è motivato fin troppo, e ci sono dei filoni culturali, artistici che lo testimoniano, il futurismo innanzitutto, e del resto diversi artisti di punta di questo movimento muoiono al fronte. Poi vi ho messo anche due immagini, anche se non sono torinesi, ma così in questo discorso li ricordiamo, perché il futurismo avrà grande parte, grande interesse su Torino nel primo dopoguerra, e però c'è anche una partecipazione che non è soltanto quella del superomismo d'Annunziano, dell'esibizionismo, è anche quella di una motivazione ideologica, patriottica, politica, che comunque in certe fasce di giovani esisteva. Va ricordato anche questo per, secondo me, equilibrio. E poi, appunto, un'altra mostra che c'è stata a Torino è stata anche quella su appunto l'arte in trincea, questa più direttamente proprio legata a quel tema che dicevo prima in apertura, cioè quella, appunto, dell'artista che va al fronte, che rileva la vita dei commilitoni nei momenti di scontro, di battaglia, e nei momenti di pausa al fronte, che poi era un tipo di diciamo rappresentazione che non è nuova, che non nasce con la Prima Guerra Mondiale. Io parlo ovviamente per quanto attiene, diciamo così, alla produzione artistica figurativa italiana, perché in questo caso la vita dei soldati in guerra già era stata ampiamente, lungamente illustrata, anche se spesso con una dose non indifferente di idealizzazione e di retorica, durante proprio le guerre di indipendenza. Cioè, questo era un tema che era entrato in maniera forte nella cultura figurativa italiana dell'Italia pre-unitaria e post-unitaria, proprio attraverso la rappresentazione della vita dei soldati nelle guerre di indipendenza, momenti di combattimento, momenti di riposo, poi con livelli, ripeto, di idealizzazione più o meno forti. Quindi questi due, queste facce. Un'altra faccia interessante che Torino non poteva non avere sulle manifestazioni artistiche legate alla guerra, non parlo della mostra della Consolata perché molti di voi ci lavorano e quindi sarebbe retorico, e anche, ma che mi interessa per il discorso che adesso comincio a illustrarvi, è quello del cinema. Perché la cinematografia, ad esempio a Torino, proprio in questi anni, ha un momento d'oro. In particolare, proprio per questo abbiamo voluto mettere questa scena da questo film Maciste Alpino, fa un po' sorridere, ma che vede la regia di Pastrone, lo stesso regista di Cabiria, il grande successo cinematografico della Itala Film, che era questa casa di produzione cinematografica torinese che diventa appunto famosissima proprio attraverso questa, la produzione di questo lungometraggio, il più lungo nella storia della cinematografia italiana in quel momento, che vede coinvolto dal punto di vista dell'ideazione D'Annunzio. Ecco, durante il periodo della guerra la Itala Film lavora tantissimo in realtà e realizza anche una serie di pellicole di genere diciamo militare, chiamiamolo così. Perché dico di genere militare? Perché non sono... io mi sono guardato un pezzo di Maciste Alpino, perché è stato restaurato un paio d'anni fa a cura della Biennale di Venezia ed è stato presentato appunto a febbraio del 2015 al Museo, al Cinema Massimo, insomma, che è il Museo del Cinema, legato alla collaborazione con il Museo del Cinema Massimo. Perché in realtà è una guerra solo sullo sfondo, ci sono cioè in questi film delle vicende sempre sentimentali, amorose, umane, di vario tipo, più o meno recitate con quella tipica drammatizzazione, la scena è abbastanza, la gestualità è abbastanza eloquente di questo, immagine, dove appunto la vicenda bellica rimane soltanto sullo sfondo, non è affrontata in termini di realismo come dire, non è un documentario sul fronte, ecco, non è questa la chiave, appunto, ed è diciamo un po' una chiave quella della guerra sullo sfondo che abbiamo anche in altri tipi di manifestazioni, non per dire che non sia sentita, ma perché appunto la vita comunque va anche avanti con altre, con altre esperienze. Proprio per ricordare la fortuna della Itala Film e di questo straordinario successo che fu Cabiria, ho voluto mettervi così a livello evocativo per collegarla al tema che abbiamo visto prima, proprio questa locandina inglese destinata al mercato anglosassone del film Cabiria. Tra l'altro proprio Maciste, il personaggio di questo lungometraggio legato alla Prima Guerra Mondiale, in realtà è un personaggio che c'è già in Cabiria, è un personaggio d'Annunziano che viene recuperato e che diventa un personaggio importante proprio perché fanno una serie diciamo di film a tema legati a questo personaggio, a questa figura della Itala Film. Ecco, dicevo prima degli artisti al fronte, gli artisti al fronte sono anche artisti o comunque che in guerra, che durante il periodo della guerra muoiono. In realtà noi sul fronte torinese, lo accennavamo prima, non abbiamo delle perdite. Ho voluto solo mettere alcuni nomi, così evocare alcuni degli artisti più famosi che però muoiono durante la guerra. Abbiamo i due filoni. Da un lato abbiamo gli artisti che muoiono al fronte, appunto, e i due più importanti sono proprio italiani, cioè sono due futuristi, Boccioni e Sant'Elia. Abbiamo, ripeto, non ne abbiamo di italiani, ma adesso mi metterò per vedere invece un artista che si lega comunque a questo discorso, che si lega anche a Torino, poi vi spiegherò perché, ma allo stesso tempo abbiamo poi un altro filone che purtroppo è altrettanto grave di perdite, proprio sul fronte artistico, perché colpisce tantissimi personaggi, e se si va a fare così una ricerca a random si trovano dei dati interessanti, che è nel 18 l'amicidiale, il virus della influenza, della febbre spagnola. Falcidiò la popolazione europea, infatti appunto Schiele, che ho messo prima, forse il personaggio più conosciuto, più famoso, questo pittore incisore austriaco, quindi dall'altra parte, diciamo, del fronte, caposcuola dell'espressionismo viennese, che muore appunto nel 18 a seguito dell'influenza spagnola, che colpisce, come dire, trasversalmente tutti i livelli sociali. E in questo discorso, ad esempio, abbiamo anche una pittrice caricaturista donna che vi voglio presentare, che è Adriana Bisi Fabbri, poco conosciuta rispetto ai grandi nomi che vi ho citato prima, Schiele, Boccioni, Sant'Elia, di cui appunto in questi anni, soprattutto Sant'Elia a Como, città di cui era originario, vede proprio una celebrazione pluriennale. Lui muore nel 16 e hanno cominciato già da 2 anni a fare a Como lunghe celebrazioni su questo straordinario, questo personaggio visionario, che appunto con le sue idee della città ideale ci anticipa, tornando alla cinematografia, gli scenari di Metropolis di Fritz Lang, no? E dicevo, invece voglio presentarvi questo personaggio, che è Adriana Fabbri, Bisi Fabbri, perché lei è una figura che testimonia di quella vitalità artistica. Muore di febbre spagnola nel 18, è ferrarese di origine, una pittrice e caricaturista, che però, ecco, mi piace ricordare perché è protagonista di parecchi eventi espositivi a Torino tra gli anni 10, nel corso degli anni 10 del Novecento, prima e durante la Prima Guerra Mondiale. E tra queste mi piace ricordare, anche per unire i filoni, diciamo, dei discorsi che vi ho presentato quest'anno, anche quello dell'arte al femminile, anche se appunto ai tempi più recenti non ci siamo arrivati, perché nel 1910 a Torino si tiene nella Mole Antonelliana la prima, è un tema che se avremo modo magari si potrà riprendere, la prima esposizione internazionale di arte al femminile. Questo perché mi serve proprio per introdurre il tema del fatto che la Torino, prima della guerra, è una città che non è solo all'avanguardia industriale, ma è anche all'avanguardia artistica. E un evento di questo tipo, e adesso poi vi spiego perché, era estremamente interessante. La cosa poi, diciamo, valore aggiunto di questo personaggio è che una parte dei suoi lavori, sia di ritrattistica che di appunto di caricatura, sono conservate appunto come questo ritratto della principessa Pignatelli del 17, ve l'ho scelto ovviamente apposta, sono conservate appunto al Museo del Paesaggio di Verbania, quindi rimangono comunque nell'orbita, diciamo, piemontese, per vicende collezionistiche che adesso vi risparmio. E questo personaggio è estremamente partecipe del clima del periodo, prima del periodo in cui le mostre e gli eventi espositivi non si interrompono. A Torino ne vedremo alcuni, ma anche nelle altre città italiane, Venezia, Roma, Milano. E ad esempio proprio nel 17 è un momento importante, con tantissimi eventi, pur essendo un momento critico della storia bellica, è un momento interessante perché ci sono appunto molti eventi. Uno di questi appunto è la mostra della permanente di Milano del 17, in cui viene presentato anche questo ritratto che vedete, un ritratto molto interessante, perché è un ritratto alla moda, nel senso che ci propongono un personaggio, non è il ritratto della povera donna sofferente durante la guerra, è un ritratto di un personaggio colto e brillante della società italiana del momento, però venato, guardate anche questo gioco di toni di blu, con questa malinconia simbolista internazionale estremamente suggestiva. E quindi mi piaceva proprio perché dà l'idea che comunque i filoni anche espressivi, anche nel momento bellico, non sono tutti baricentrati solo sull'espressionismo della sofferenza. Ci sono molte alternative, molti modi di vedere la realtà. facendo un passo indietro a quello che dicevo prima, cioè al fatto che la Torino prima e dopo, la Torino prima della guerra, come dicevo, è una città internazionale, conosciuta a livello internazionale per le arti, e la sua consacrazione lo sappiamo tutti, avete alcuni di voi almeno l'anno scorso avevate partecipato appunto a un incontro dedicato a Torino e alle esposizioni che era stato tenuto dalla collega Lorenza Sante. Proprio l'esposizione d'arte decorativa moderna del 1902 come dire, il vero e proprio trampolino di lancio internazionale per la conoscenza di Torino, dal punto di vista appunto del settore artistico, architettonico e soprattutto di questo grande e complesso mondo internazionale che è quello delle arti applicate alla produzione industriale. Era, come sapete, un evento di portata mondiale, il secondo dopo l'esposizione di Parigi del Novecento nel XX secolo. Infatti qui ho voluto mettere, così per evocare questo evento, questo straordinario, purtroppo perduto, se non attraverso le cartoline e disegni, padiglione di Raimondo da Ronco, che fu uno dei protagonisti della progettazione appunto dell'allestimento di questo grande evento espositivo. Dopodiché ho voluto mettere, così per evocarvelo, per dare l'idea dell'apertura internazionale e della conoscenza di Torino come città dell'arte e dell'industria in quel momento, il padiglione, cioè una delle sale del padiglione giapponese, quindi, come dire, un'apertura veramente importante. Ecco, quindi questo ambiente, quello che vi ho tratteggiato anche prima con l'esposizione di arte femminile, quindi un mondo vitale, ricco di fermenti culturali e artistici, questo è quello che mi piace con forza sottolineare. E che non solo accoglie questi grandi eventi, l'altro grande evento è, poi torno su questo, è naturalmente l'esposizione internazionale dell'industria del lavoro dell'11, che è quasi una logica prosecuzione dell'evento del 1902. Ma è un luogo appunto di elaborazione importante, come tutti noi ben sappiamo, e per quello ho voluto mettere come icona la casa Fenoglio Le Fleur di Corso Francia, dell'espressione più alta della cultura nouveau, liberty, chiamatela come modernista, chiamatela come volete, non solo italiana ma anche europea, perché appunto una figura come Pietro Fenoglio, e la progettazione della casa Fenoglio de Fleur è contemporanea, come vedete dalla data, l'ho messo apposta per questo, all'evento espositivo appunto della grande esposizione di arte decorativa, è veramente un edificio che per qualità di soluzioni tecniche, uso di materiali moderni, soprattutto del cemento e del litocemento e dei ferri battuti e altri materiali, e per le soluzioni appunto decorative, è da manuale europeo di storia del Liberty, quindi come dire, veramente un caposaldo. L'esposizione anche dell'11 rilancia ulteriormente, ci avviciniamo appunto alla guerra, cioè gli anni più prossimi alla guerra, rilancia ulteriormente questa immagine cosmopolita della cultura torinese. Questo evento, l'Expo del 1911 appunto, che si era svolto dall'aprile all'ottobre di quell'anno, che aveva una valenza importante, non so se lo ricordate, perché era un evento che avveniva in contemporanea con analoghi analoghe organizzazioni espositive a Roma e a Firenze, le altre due capitali d'Italia, proprio per celebrare il cinquantenario dell'Unità d'Italia. Quindi aveva una valenza anche di tipo politico. Del resto, ricordiamo che tutti gli grandi eventi espositivi che interessano l'Italia dopo l'Unità, dagli anni 70 fino appunto a agli eventi espositivi del 1911 che si svolgono nelle principali città italiane, hanno capitali o ex capitali in prima linea, hanno proprio la valenza, oltre che di vetrina internazionale, di cementare i rapporti tra le diverse realtà che compongono la penisola italiana, prima di tutto. Cioè era un modo in qualche attraverso le arti, l'industria le più moderne applicazioni in questi settori, di far circolare, creare un humus comune, un sentire comune anche attraverso questi aspetti nel sentire e nella mentalità dei cittadini italiani. Difficile, molto, però lo spirito era quello. Se si leggono le corrispondenze intercorse a livello proprio ministeriale, non nell'11 ma già nel 75-76, 1800, e anche poi nelle organizzazioni degli eventi espositivi successivi degli anni 80 dell'Ottocento, la grande esposizione del Sempione a Milano del 1906, l'idea è proprio quella di unire attraverso questi eventi le diverse anime che componevano l'Italia, i diversi mondi, anche contraddittori, in conflitto, a disagio del mondo italiano. C'era questa mentalità che in qualche modo poi appunto con la Prima Guerra Mondiale viene a finire. C'è proprio un'epoca, sono epoche anche di mentalità che si chiudono, questi grandi eventi espositivi che avevano dominato appunto il periodo di fine 800, inizio 900, diciamo della Belle Époque, che avevano queste valenze così di circolazione di idee, di realtà diverse, in qualche modo proprio finiscono per mentalità, anche se materialmente poi ne vengono indetti altri, ma la mentalità dopo la Prima Guerra Mondiale cambia, e le contrapposizioni politiche poi, che ovviamente caratterizzano il periodo tra le due guerre, rendono anche più complessa la lettura di questi fenomeni. Diverso è lo spirito internazionale veramente che avevano, oltre che legato per la realtà italiana a questo tema dell'unità nazionale, gli eventi dagli anni 70, seconda metà degli anni 70 all'Ottocento, fino appunto all'esposizione dell'11, fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Tant'è che anche in questo caso l'evento che vede la partecipazione di moltissime nazioni, ben per l'epoca, ripeto, che sono ben 31. Gli spazi sono sempre quelli reinventati con questi meravigliosi padiglioni che purtroppo, appunto, come quelle cartoline che facevo vedere prima, abbiamo solo più testimoniate dalla fotografia e dalla grafica, venivano allestiti negli spazi del Parco del Valentino. Il Parco del Valentino in questi decenni è per antonomasia il luogo prioritario dell'esposizione dall'epoca del Borgo Medievale dell'84 fino appunto a quella all'esposizione del 98, 1902, 1911, e poi ci sarà un altro gran evento espositivo sempre commemorativo che però appunto si cala in una temperie diversa, che sarà la grande esposizione Sabauda del 1928. La cosa interessante è che in questo stesso periodo, in questo stesso anno, vengono realizzate ad esempio a Torino, e sono connessi appunto a questo clima dell'esposizione internazionale che, come sempre sappiamo, queste esposizioni portano a rinnovamenti urbanistici, interventi di abbellimento e così via, vengono realizzate tutta una serie anche di opere scultoree, di monumentali, che sono importantissime, anche perché in qualche modo anche qui questa in particolare, monumento a vela, chiude in qualche modo un'epoca. Questo monumento, che tanti di voi magari passando in macchina per via percorso Castelfidardo o corso Stati Uniti vedono così senza soffermarsi, poi adesso dietro c'è la locomotiva, è un monumento interessante perché trova realizzazione nell'11, appunto, ripeto, gli eventi espositivi sono sempre quelli che danno la alla chiusura o all'inizio di interventi, ma in realtà era un monumento di cui si era cominciato a parlare fin dal 1891, quindi immaginate, 20 anni, perché? Perché nel 91 era morto questo grandissimo scultore originario di Gornetto, in Canton Ticino, che era stato Vincenzo Vela. Vincenzo Vela era legatissimo alla storia di Torino, non solo perché aveva insegnato scultura per un decennio tra il 1856 e il 1867 all'Accademia Albertina, ma anche e soprattutto perché era stato una figura di punta proprio del movimento risorgimentale. Il dono della scultura da parte dei milanesi dell'alfiere sardo, quella che c'è in Piazza Castello davanti a Palazzo Madama, scolpita da Vela gratuitamente, dava proprio il segno, no, della importanza della partecipazione della prima e della seconda guerra d'indipendenza. Quindi è una figura topica, e vediamo di nuovo questo tema del ciclo, no, delle guerre di indipendenza che si chiude a ridosso della prima guerra mondiale. Anche questo monumento andava a simboleggiare in qualche modo questo tema. Perché? Perché Vela era stato un protagonista di questa fase. Nel 91 muore a casa sua, perché Vela se n'era andato da Torino nel 67 per una serie di conflitti con la con le prese di posizione della direzione dell'Accademia Albertina, eccetera, e era un personaggio molto convinto, diciamo, molto forte nelle sue convinzioni, e era stato un po' dimenticato dalla città. E infatti nel 91, quando muore, si apre una sottoscrizione per realizzare un monumento in suo onore. Torino risponde in maniera molto, se l'era proprio dimenticata, piuttosto tiepida. Nel 1906, l'anno della grande esposizione del Sempione che citavo prima, aprono di nuovo le commissioni e i comitati promotori perché si realizzi questo monumento addirittura a livello nazionale, cioè, ma che perché lo si faccia a Torino, però aprono una serie di comitati per raccogliere fondi anche nelle altre grandi città italiane, Milano, Firenze, Roma, Napoli, anche se in realtà di tutte queste quella che veramente aveva visto Vela presente era stata Milano. Finalmente si riesce con una sottoscrizione qui nazionale a raccogliere i fondi e quindi a fare poi il concorso, che viene vinto da un personaggio pochissimo conosciuto, Annibale Galateri, conte di Genola, che era uno, oltre che personaggio della nobiltà piemontese, anche appunto uno scultore non dilettante, perché questo non è un lavoro da dilettante, un lavoro monumentale, e tra l'altro giocato su questa soluzione dell'alternanza del bronzo e del marmo per rappresentare con una scelta molto significativa Vela non da solo, ma di fronte a una delle sue creazioni più note, che era la scultura di Napoleone Morente. Quindi di nuovo, come dire, la celebrazione di un secolo di storia che si chiudeva, quindi c'era questa complessità, diciamo, di simbologie presenti in questo monumento. La cosa interessante, sempre per il nostro discorso legato alle arti, è anche che teoricamente quest'opera doveva andare davanti al Museo Civico torinese, poi venne poi trasferita in questa collocazione. Chiaramente l'altro evento scultoreo artistico legato all'esposizione dell'11 è la realizzazione del Ponte Umberto I, cioè del completamento artistico del Ponte Umberto I. Sottolineo questi aspetti perché sono monumenti davanti ai quali si transita ma non ci si sofferma, ma che appunto hanno una dimensione imponente, e anzi magari li si considera, come dire, un po' pesanti con una certa retorica, e li si dimentica, ma sono legati a momenti molto importanti della storia torinese, bellici. Anche questi quattro gruppi scultorei del Ponte Umberto I, affidati a due scultori importanti del momento, che sono soprattutto per la scultura cimiteriale, ma anche che avevano partecipato alle esposizioni del 2 e che partecipano all'esposizione dell'11, che sono Luigi Contratti e Cesare Reduzzi. Il progetto del ponte era di Raimondo Daronco, siamo sempre nel giro dei protagonisti, insomma, delle grandi esposizioni torinesi. La cosa interessante è anche che nella retorica allegorica di questi gruppi, oltre al tema della pietà e del valore, quindi abbiamo il gruppo del valore, gli altri due gruppi, quelli verso il corso fiume, invece erano collegati proprio strettamente al tema di attualità di quel momento, cioè la celebrazione di Torino come città capitale dell'arte e dell'industria. Quindi di nuovo una sottolineatura di questa importante, ecco perché mi piace ricordarli, valenza torinese. Altri eventi sempre monumentali, pubblici a ridosso della guerra, mi spiace che le foto sono come sono, ma è interessantissima anche la vicenda di questo altro monumento che viene compiuto nel 14, quindi un anno prima esattamente dello scoppio della guerra, avviene l'inaugurazione proprio nel maggio del 14 e poi l'Italia entra in guerra nel maggio del 15, quindi esattamente un anno prima, che era questo monumento di cui qui vediamo due dettagli del ritratto e dell'immagine allegorica a questo personaggio, questo chimico che era Ascanio Sobrero. Ascanio Sobrero era stato appunto uno studioso, insegnante anche di chimica, che si era dedicato allo studio dell'azione dell'acido nitrico aveva partecipato alla scoperta appunto della nitroglicerina, quindi un personaggio e delle sue proprietà esplosive, quindi come dire, poi ha conseguenze molto evidenti. Ed era un chimico di fama europea, morto originario di Casale Monferrato e poi morto a Torino. Ecco, qui siamo di nuovo nell'idea di questa Torino internazionale. Perché? Perché la realizzazione di questo monumento era stato collegato al fatto che nel 1911 Torino avrebbe ospitato il Congresso Nazionale di Chimica Applicata, e quindi ecco di nuovo l'11 come momento topico bellico, ma per le tempistiche dei concorsi legati appunto alla realizzazione di questi monumenti pubblici, che sono sempre state molto complicate, piene di gelosie, gelosie non è mai venuto così, ma non è neanche piene di problematiche, di accuse di favoritismi, di lotte nelle commissioni, quindi sempre erano sempre come dire commissioni e concorsi che duravano un sacco di tempo. Appunto il monumento quindi non si riesce a realizzare per l'11, ma in ogni caso si riesce a compiere per tre anni più tardi, appunto nel 14. I protagonisti di questo monumento, di nuovo Viscarra e Ceragioli, di nuovo un monumento giocato sull'alternanza come quello del Galatteri che abbiamo visto prima, della parte lapidea e la parte bronzea, con questa figura allegorica studio che richiama la rilettura michelangiolesca di Rodin, è molto chiaro questo discorso, vedeva di nuovo due personaggi, Cesare Viscarra e Giorgio Ceragioli, che erano stati due protagonisti della mostra del 2, della mostra dell'11, quindi era sempre lo stesso Cotè che dominava, ecco. Quindi questo gruppo culturale ricco di sfaccettature che appunto operava in quel momento e che era legato naturalmente alle principali istituzioni artistiche appunto, da un lato la formazione o l'insegnamento o comunque i contatti col mondo dell'Accademia Albertina, o dall'altro la frequentazione, i rapporti, l'essere membri nelle commissioni appunto delle grandi esposizioni e poi dell'ambiente della promotrice delle belle arti. Era tutto un cotè di questo tipo, e proprio in questo momento viene concepito anche, è importante ricordarlo proprio per farvi capire il fermento che c'è alle soglie della guerra dal punto di vista artistico, il trasferimento della sede della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino, che era stata fondata nel 1842, nella sede del Valentino, questo grande luogo espositivo di cui abbiamo ampiamente parlato, con la costruzione di un nuovo edificio, questa palazzina, che appunto di cui si comincia la costruzione nel 1914, poi i lavori, in questo caso durante la guerra, si fermano e verranno però ripresi immediatamente dopo, già nel 19, per la parte ricchissima e raffinatissima di decorazione di questo bellissimo edificio. Ecco, qui vi ho messo solo così anche un dettaglio proprio di questo bellissimo fregio, e mi interessa proprio sottolineare quindi questo discorso della vitalità forte, del potenziamento dell'immagine torinese attraverso le arti di questo momento. E la promotrice proprio, insieme al circolo degli artisti, sono delle realtà mentre la costruzione della palazzina, come dicevo prima, si ferma, l'attività invece dell'espositiva, della promotrice delle belle arti e di Torino e del circolo degli artisti invece durante la guerra non si ferma, continua costantemente anche negli anni più difficili. Qui entriamo ancora più, diciamo, nel vivo del nostro discorso. Anzi, sono anni molto intensi, dove appunto a questi eventi espositivi non partecipano soltanto artisti locali, artisti di questo Gotha che abbiamo visto, che controllava in qualche modo le esposizioni universali, ma ci sono anche delle inserzioni interessanti che vengono da altre realtà. Un anno molto produttivo dal punto di vista delle opere che vengono presentate, appunto, è proprio un anno il 17, l'opera del 16, ma viene presentata il 17 a questa, all'esposizione appunto organizzata dalla società, dalla promotrice delle belle arti, e che si ottiene appunto perché la palazzina, i lavori della palazzina sono fermi, al circolo degli artisti, allora nella sua sede storica. E questo mi piaceva farvi vedere così qualche opera che viene presentata in questo anno. Ovviamente ci sono i cataloghi, ci sono gli articoli dei critici che vengono pubblicati sui periodici torinesi e poi sui periodici di critica artistica nazionali, come già avveniva da tempo, quindi questo mondo, ripeto, non si ferma. E questo è un dipinto interessante perché è di questa pittrice sarda, ogni tanto voglio mettere qualche figura femminile per colorire il nostro discorso, che è un dipinto in questo caso certamente anche ispirato dal tema della guerra, era un'artista sassarese. Questo in realtà è un collage più precisamente, e questo dipinto viene subito acquistato dal re Vittorio Emanuele III, appunto in occasione di questo evento espositivo. La cosa anche interessante è che questa giovane artista, che all'epoca è diciottenne, quindi era della classe 1898, e è proprio al suo esordio pubblico, inaugura proprio la sua carriera artistica in questi anni così difficili, con una come dire, con una presentazione estremamente significativa, tant'è che appunto infatti poi quest'opera è finita al Quirinale. Quindi mi piaceva dare l'idea proprio di questo tema della continuità, della vitalità e anche della circolazione, no, dei personaggi, della nascita anche di nuovi talenti proprio nel momento di guerra, proprio nella realtà di Torino. La commissione della mostra del 17 è controllata da personaggi importanti, eminenti di quel Gotha di cui parlavamo prima, che sono Edoardo Rubino, di cui poi parleremo ancora, lo scultore Edoardo Rubino e il grandissimo scultore altrettanto grande Leonardo Bistolfi, e proprio Leonardo Bistolfi scrive delle lettere di elogio su questo lavoro, considerato anche proprio per l'uso del collage estremamente moderno in quel momento, e questo lavoro viene segnalato anche da importantissimi critici del tempo, critici militanti che poi si occuperanno anche in questi decenni dell'organizzazione di importanti eventi espositivi nazionali come Ugo Ietti. Quindi è veramente, come dire, vedete, l'attenzione su Torino non è certamente limitata e locale. E tra l'altro questa artista che esordisce quasi, potremmo dire, proprio a Torino in questo momento così particolare, diventerà poi una soprattutto illustratrice e designer e creatrice di moda. Soprattutto la sua fama sarà poi legata all'atelier di moda che lei aprirà a Milano negli anni 40-60, e dove poi, oltre che abiti, disegnerà ceramiche insieme a Gio Ponti, ceramiche, oggetti d'arredo, si dedicherà al design più specificatamente, però appunto mi piaceva proprio per darvi l'idea di come invece l'avvio fosse avvenuto a Torino e nel momento proprio della guerra. Un altro personaggio interessante che esordisce in questi anni, di nuovo uno scultore torinese, che è Giovanni Riva, un bistolfiano che viene appunto, esordisce sempre la mostra del 17 e in quegli anni realizza due opere che sono particolarmente indicative sempre di quel clima brillante che avevo evidenziato fin dall'inizio. Perché? Perché questa sculturetta che vedete, sempre del 17, ho preso apposta questo anno perché, come dire, è il momento più difficile anche della storia bellica, questo è un piccolo, cioè un bronzo che è conservato al Museo del Cinema e che rappresenta un attore del tempo, di nuovo questa contaminazione con il cinema, il teatro del tempo, appunto Febo Mari vestito da fauno, perché per una appunto interpretazione dell'epoca. Non, anche queste opere, poi c'è un pandan che Riva aveva realizzato due anni prima nel 15 di un'attrice famosa del tempo che era Leda Gis, vengono recensiti anche questi con grandissimo entusiasmo e cominciano, diciamo così, a aprire la strada, diciamo, a questo personaggio che si affermerà poi sulla scena torinese proprio negli anni 30 con la realizzazione appunto della celeberrima fontana di Piazza Solferino, è l'opera più sua, diciamo, più nota a livello torinese. Però il suo esordio avviene proprio in periodo di guerra e subito dopo la fine del conflitto, anzi proprio durante in realtà il conflitto, anche se poi la realizzazione successiva arriva, spetta la realizzazione della prima targa commemorativa di un martire della guerra. E qui poi questo sarà un discorso su cui ci dedicheremo nella seconda parte del nostro incontro, cioè la targa commemorativa che si trova all'imbocco della Galleria Subalpina, dalla parte di Palazzo Carignano ovviamente, della targa in memoria di Cesare Battisti. e di Guglielmo Berdan. Questa targa, la parte bronzea scolpita, spetta appunto al giovane Giovanni Riva. Non avevo una bella foto, ma tutti la conoscete, non è diciamo un capolavoro dell'arte, ma mi piaceva perché è proprio la prima opera di un artista che in quel momento si andava affermando e che godeva del sostegno importante appunto di Rubino e di Bistolfi. È la prima opera che celebra appunto i protagonisti della Prima Guerra Mondiale. E addirittura l'idea di realizzare una lapide commemorativa di Cesare Battisti risale già allo stesso 16, cioè al momento stesso, l'anno stesso della sua morte, e però anche qui, come al solito, le commissioni civiche si trascinano in queste decisioni. Non è un problema economico, ma è un problema sempre, come al solito, di diatribe interne, quindi da un lato votano la denominazione della via appunto a Cesare Battisti, come attualmente era, si chiamava Via delle Finanze, e poi pensano appunto alla targa che associ Cesare Battisti e Guglielmo Berdan. A questo punto la cosa va avanti in consiglio comunale, si trascina per un paio d'anni. Ma mi piace insomma raccontare queste cose, perché ci sembra sempre che l'attualità ci riservi sorprese. Veramente no. Tra l'altro all'epoca il sindaco era Teofilo Rossi di Montelera, e tra i consiglieri comunali appunto c'erano degli artisti. Questo è interessante. Non c'erano i conflitti, il concetto del conflitto di interesse anche lì non era assolutamente considerato. E tra questi c'era l'ingegnere Giovanni Chevallei, che è un grande protagonista di questa fase dell'eclettismo, del recupero in stile di palazzi barocchi e rococò, e lo scultore professore dell'Accademia Albertina, appunto Edoardo Rubino, di cui ho già accennato. Nel 18 riprende questo discorso della lapide, pensano di affidare la scultura a Reduzzi, ma poi di nuovo la cosa cade nel dimenticatoio, se non che a questo punto a Roma sul Pincio realizzano i primi busti commemorativi di questi due personaggi, celeberrimi personaggi, e quindi Torino rimane indietro i comitati che si erano costituiti per la memoria di questi due martiri, Trentino e Triestino, fanno pressioni insomma sul Consiglio Comunale torinese perché si muovano, e finalmente il comitato partorisce nel 1919 l'idea di queste due lapidi in memoria di questi due personaggi, e quella appunto di Cesare Battisti viene affidata al giovane pimpante protetto Giovanni Riva. Ecco, un altro personaggio che presenta le promotrici, qui ho voluto solo mettere un putpuri per evocarlo, per andare sul fronte della pittura non impegnata in termini bellici, è l'intramontabile Giacomo Grosso, ma ho voluto metterlo così giusto per citare da un lato gli esordienti giovani che poi avranno fortuna nei decenni successivi, ma ci sono anche gli evergreen, come possiamo dire, Grosso lo era e lo era, ma lo dico simpaticamente, con i suoi ritratti femminili. In particolare questo ritratto viene presentato proprio alla mostra della promotrice del 18. Ve l'ho voluto mettere proprio per confronto con un altro dei celeberrimi ritratti di Grosso, che era invece quello del 95, per darvi l'idea proprio dell'evoluzione del gusto, di questo cambiamento che il ritratto di Grosso, i due ritratti affrontati, sotto ci sono dei nudi perché la foto che ho scaricato ce li aveva, ma mi faceva piacere mettere insieme, così era un omaggio anche a questo artista, perché poi i nudi erano quelli che rendevano molto insieme ai ritratti e piacevano un sacco anche alla, come dire, pruderie torinese. È proprio perché mi piaceva questa immagine, perché segna proprio il passaggio da un mondo a un altro, da questa opulenza, la sontuosità, no, della prima immagine, la ricchezza, anche la cromia brillante, chiara, vivace, appunto del momento della Belle Époque, ha questo ritratto essenziale, asciutto, per quanto come dire, volto a evidenziare la bellezza della protagonista, giocato su un abito scuro e uno sfondo altrettanto bruno del 18. Grosso non è un artista che si rinnovi particolarmente, ma in ogni caso rimane fedele a se stesso. E questo sarà un motivo per cui poi, come dire, negli anni dopo la sua morte, soprattutto dopo il secondo dopoguerra, cadrà nel dimenticatoio. Però la sua era una scelta di tradizione e di questo sontuoso realismo. Però ecco, un ritratto come questo, che viene presentato appunto alla promotrice del 18, mi sembra comunque degno di una sensibilità anche in un personaggio così, così legato a se stesso, alla sua produzione, comunque di un cambio di gusto che si sta realizzando e che la guerra in qualche modo ha anche determinato. Sempre nel 17, così chiudiamo questa fase, poi facciamo la pausa e passiamo poi a vedere la celebrazione immediatamente post bellica, vediamo che viene inaugurato, quindi sempre in un anno topico, un altro monumento torinese importante, sul quale anche qui probabilmente siamo passati scivolando, che è quello, tante volte, di Giuseppe Mazzini. Anche questo era stato un monumento tormentatissimo nella sua creazione, per ragioni eminentemente politiche, cioè non si ravvisava tutto sommato l'opportunità che questo certamente protagonista del risorgimento italiano, ma anche fortemente repubblicano e antimonarchico, dovesse avere un monumento nella città dei Savoia per eccellenza. E proprio il sindaco Teofilo Rossi di Montelera, che ho citato prima, aveva opposto tutta una serie di resistenze fino all'ultimo, diciamo così, per la realizzazione di questo monumento. Pensate che praticamente Mazzini muore faccio solo un breve, come dire, riepilogo per dare l'idea delle tempistiche. In questo caso non è tanto un problema di diatribe interne alle commissioni cittadine, quanto proprio una volontà ideologica di non erigerlo. Mazzini muore nel 72. Le commemorazioni a Torino le fanno soltanto in coincidenza con la morte di Garibaldi 10 anni dopo, quindi c'è proprio, come dire, è meglio glissare. Poi in quella fase si limitano a creare la dedicazione della via Mazzini, nota via del quartiere di Borgo Nuovo. Dopodiché solo nell'11, questo anno topico che come vedete ritorna come un filo rosso, si costituisce una commissione per cercare di creare un monumento pubblico, ma ormai si pensa ci sia una distanza storica sufficiente, diciamo così. Ed è lì che appunto il Rossi di Montelera pone ostacoli di tipo ideologico, che però vengono mascherati, e qui la guerra in qualche modo fa comodo, cioè in realtà siamo ancora prima, ma poi chiaramente poteva far comodo, perché si frappongono ostacoli di natura finanziaria. Quando a Torino si facevano 10 monumenti all'anno, ma per quello di Mazzini i fondi non c'erano. Alla fine nel 13, faticosamente, i comitati promotori riescono ad avere uno stanziamento, raccogliere una somma importante e ottenere anche uno stanziamento da parte del comune, e quindi si offre lo scultore ormai anziano, protagonista della stagione di seconda metà di 800, Luigi Belli, infatti questa è l'ultima sua opera, per realizzare appunto questo sontuoso monumento, vedete il grande podio e poi la scultura appunto di questo personaggio politico, intellettuale della storia italiana, pensoso appunto, un po' scoraggiato. sulla sua, su questa poltrona, ecco. Quindi, ma anche qui diciamo è una gestazione complessa, e nonostante questo appunto l'inaugurazione del monumento avviene sempre in questo anno di nuovo topico, che è il 17. A questo punto facciamo la pausa e poi riprendiamo.